Caffè Zimmerman. Sconcertante.
Siamo arrivati alla nostra quarta puntata del racconto dedicato ad Arrigo Boito. Abbiamo parlato della sua vita, abbiamo parlato della sua opera Mefistofele, abbiamo parlato del rapporto Verdi-Boito e adesso in questa nuova puntata parliamo di lei e di lui. Lei è Eleonora Duse, lui è Giuseppe Giacosa. Sono figure fondamentali nella vita di Arrigo Boito. Lei non ha bisogno di presentazioni, la grande attrice. Lui, Giuseppe Giacosa, anche lui librettista, ma autore soprattutto di teatro in prosa. Noi lo conosciamo soprattutto abbinato a Illica Giacosa, ormai sembra quasi inscindibile, Illica Giacosa, i due grandi librettisti delle opere di Puccini. Eleonora Duse, quando si parla di lei, nella sua vita privata naturalmente, noi curiosi, si parla sempre di D'Annunzio, il grande amore della Duse per D'Annunzio, ma no, non è vero, il grande amore della Duse è stato Boito. Certo, è stato un amore riservatissimo, non squadernato e sciorinato davanti agli occhi dei curiosi, bensì tenuto nella discrezione di un cassetto della scrivania sulla quale Boito lavorava. 800 lettere, è l'amore più importante della vita di Boito. 800 lettere, molte di lui ma moltissime anche di lei, che gliele restituisce come a dirgli: fai quello che vuoi. Lei gliela restituisce anche perché era sposata e nei primi tempi l'amore doveva essere assolutamente tenuto segreto. Si conoscono infatti nel 1884. 3 anni dopo sono innamoratissimi, restano legati per 7 anni, ma l'amicizia resterà per tutta la vita. Lei gli sopravvive di 6 anni ed era più giovane di lui di 16. Dove si incontrano? Si incontrano in un luogo che è la quintessenza della milanesità, ancora oggi in qualche modo. Il famoso Cova, il bar, ristorante, pasticceria del centro, a pochi passi dalla Scala. È il 14 maggio del 1884. Ed è questa una serata che si tiene dopo una recita al Teatro Carcano di lei. Lei era la signora delle camelie, la famosa pièce di Dumas, figlio, dove lei era una signora delle camelie meravigliosa. Lei all'epoca era sposata con un attore, Tebaldo Checchi, ed era mamma della piccola Enrichetta. Dopo quell'incontro Boito le scrive: è proprio quello il ritratto che desideravo, vi ringrazio di averlo indovinato e di esservi ricordata di mandarmelo. Voi siete partita e il filo si è rotto e noi siamo caduti tutti per terra, Verga, Gualdo ed io, col naso sul pavimento. Adesso, dopo 36 ore di catalessi, il braccio ripiglia i suoi movimenti e la mia mano questa volta vi manda questo cartoncino che vi è dedicato. Cosa hanno in comune la Duse e Boito? Beh, fondamentalmente la fiducia nelle parole. Lo si vede dalle loro lettere, che sono una fantasmagoria di invenzione. Ma insieme la ricerca espressiva, naturalmente la passionalità, è un amore passionalissimo il loro. E c'è la volontà di inventare un nuovo modo di essere sul palcoscenico, di fare teatro. Noi sappiamo tutto questo perché alla Fondazione Cini di Venezia sono riuniti i loro carteggi, che sono stati in parte pubblicati dal Saggiatore nel 1979. Nel 2018, primo centenario della morte di Arrigo Boito, c'è stata una famosa e bella mostra, sempre alla Fondazione Cini, a cura di Maria Ida Biggi, dove queste lettere, questi carteggi, questo amore, questa storia è stata raccontata. Perché alla Cini? Perché a questa fondazione sull'isola di San Giorgio? Perché lì sono confluite le donazioni degli eredi e dei familiari sia della Duse sia di Boito, una specie di destino fatale che li ha riportati lì sull'isola nei grandi silenzi del monastero. Boito cosa fa? Non solo si scrivono, naturalmente, non solo lui va agli spettacoli di lei, ma Boito traduce per lei da Shakespeare Antonio e Cleopatra, Giulietta e Romeo, Macbeth. In scena verrà messo solo Antonio e Cleopatra, che è un grande successo, sia subito dal debutto a Milano, al Manzoni, il 22 novembre dell'88, con i costumi bellissimi di Edel, il costumista di Otello della Scala. Lei era in cerca di un nuovo repertorio e porterà infatti a successo tre testi di Giacosa, tra i cui famoso è Tristi Amore, porterà in scena il debutto di una pièce che Alexandre Dumas, figlio, quello sempre della Dama delle Camelie, scrive appositamente per lei, Denise. Il carteggio, vi ho detto, è riservatissimo, ma gli eredi lo trovano appunto nel fatidico cassetto e lo donano alla Fondazione Cini. C'è una lettera bellissima da Milano, 4 giugno 1884. «Bella e cortese», scrive Boito, «siate ringraziata. Non ho trovato niente di abbastanza fragile da mandarvi per mio ricordo. Ma quando verrò a Torino per la commedia di Giacosa, cercherò l'esposizione fra i vetri di Murano». Lei scrive a lui, in via Principe Amedeo 1, a Milano, la sua grande casa, scrittura grande, con sottolineature, usa tutte le parti del foglio, scrive anche in cerchio. Torino, 27 novembre 1887. Ebbi la lettera con la distribuzione delle 7. Alle 7 del mattino l'attrice era già sveglia. Mentre alle 7 e mezza andavo al lavoro, donna pratica. La lessi in camerino e qui parla della figlia, del dolore di metterla in collegio, chiede perdono per una frase che entrambi non avrebbero dovuto mai dire. E si firma Eleonora Arrigo, sovrapponendo nella grafia i due nomi. Si firmeranno sempre così. Ascolto. Otello, atto primo, già nella notte densa si estingue ogni clamor. Duetto amorosissimo. Otello e Desdemona, o forse Eleonora e Arrigo.
breccia mortale via salta orribile nera col pugno al baluardo e cimilante strale
Sure.
L'altra figura accanto a quella di Eleonora Duse, che resterà fedele e amica a Boito fino all'ultimo, è quella di Giuseppe Giacosa. Chi è costui? Era un po' più giovane di lui, era nato nel 47 a Colleretto, piccolo paesino, dove muore nel 1906, quindi è più giovane e muore anche prima. Noi appunto lo conosciamo soprattutto per i libretti di Puccini con Illica, i libretti di Manon Lescaut, di Bohème, di Tosca, di Butterfly, la prima quartina fondamentale nella storia di Puccini. Ma al tempo, Giacosa era famoso come letterato a tutto tondo. A differenza di Boito, viene da una famiglia importante, una famiglia piemontese importante. Il padre è avvocato, la madre è nobile. Lui compie studi girovaghi a causa del lavoro paterno, perché nel tempo il padre diventa magistrato. Prende una laurea in legge, ecco che bella la tradizione dei librettisti avvocati, e scrive 25 opere teatrali. Dal 1888 vive a Milano, perché qui dirige la scuola di recitazione all'Accademia dei Filodrammatici e poi soprattutto è docente di letteratura poetica e drammatica al Conservatorio. Che meraviglia, eh? Che emozione sedere su quella cattedra ancora. È giornalista e verrà chiamato dal genero Luigi Albertini a dirigere il supplemento del Corriere della Sera, che già allora si chiamava La Lettura. È un fine analista della psicologia femminile, come dimostra Tristi Amori, la pièce che scrive per Eleonora Duse, raccontando di tradimenti domestici nella mesta e triste, nebbiosa provinciale Ivrea. E a unire Giacosa e Boito è la vivacità dei teatri milanesi. Milano allora non era fatta solo dei salotti di cui tanto si scrive, ma era fatta soprattutto di teatri, ed è chiaro che in una città piena di teatri nasca l'innovazione. Pensate che tra gli anni 70 e 90 dell'Ottocento a Milano si stampano 17 testate di soggetto teatrale, cioè 17 fogli, 17 giornali dove si parla di teatro. E sono queste 17 testate il riflesso di una vita esterna brulicante. Non c'è solo la Scala e la Cannobbiana, non c'è solo il Carcano, non c'è solo il Manzoni, dove arriverà Sara Bernhardt, ma c'è ad esempio il Teatro Milanese, un teatro, una sala dove si recitava solo in dialetto, era in corso Vittorio Emanuele. Pure c'era il Dal Verme, che conteneva ben 3.000 spettatori, o il Teatro Fossati, nell'attuale corso Garibaldi, un teatro popolare senza riscaldamento, funzionava meglio d'estate. Oppure il Teatro della Commenda, che era il miglior teatro estivo all'aperto. Milano allora è la capitale del teatro. Non è un caso che Boito scelga Milano come residenza definitiva, dove vivrà e dove morirà. E allora, a testimonianza di questa brulicante vivacità teatrale, quindi di questo mondo di invenzione di parole, perché teatro in fondo è questo, ascoltiamo da Falstaff, atto terzo, la seconda parte, uno dei momenti di scrittura più difficili non solo da concertare, da tenere insieme, ma anche da cantare, da pronunciare. Vediamo se ci riesco, io già mi incespico nelle parole facili, vediamo se è una grande sfida, eh? Pizzica, 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 stuzzica, spizzica, spizzica, punge, spilluzzica finché gli abbai. Ah, ce l'ho fatta. Il libretto affonda in questi giochi di parole. Sono le donne che stanno torturando il povero Falstaff, lo hanno costretto ad andare alla quercia di Herne di notte, notte mascherato da cervo con queste belle corna in testa. E lui lo fa, e lui lo fa, e qui si gioca a torturarlo, a pizzicarlo, a importunarlo, e intanto si inneggia con una parodia dei testi ecclesiastici, Domine fallo casto, e poi si arriverà alla festa doppia delle nozze fino al fugato che tutti conosciamo, Tutto nel mondo è burla.
Thank you.
in gloria, pur senza me, costor con tanta boia non avrebbe un giorno di stare. Son io che mi fa stare. Crea l'arguzia degli altri.
Ma bravo!
E mi fece non ride se ti scontasse. Ma basta, ed orvo che m'astudiate, con una nella mascherata bella, con gli sponsali della regina della
Thank you.
abbiamo parlato dei due grandi incontri, lei e lui, Eleonora Duse, Giuseppe Giacosa. E adesso parliamo, per completare questa nostra quarta puntata dedicata ad Arrigo Boito, parliamo di un'attività che è importante nel nostro mago delle parole, che è l'attività di traduttore. Tradurre dall'inglese, dal francese, dal tedesco, ma lui conosceva bene anche il polacco, si interessa anche di poesia polacca, stante la madre, la contessa Radolinska. Tradurre in fondo è pur sempre un esercizio di conquista di parole che con altri termini, altri suoni, altra forma dicano il medesimo contenuto, più o meno, per quanto possibile. Boito traduce principalmente dal tedesco, pur non conoscendolo benissimo. Tuttavia è affascinato dalle peculiarità metriche e sonore di questa lingua così lontana dall'italiano e dal francese. Peculiarità metriche, stilistiche e ad esempio da quel famoso, in tedesco si chiama Stabreim, cioè gioco di allitterazioni e consonanze. In questo è un precursore, in questa sua passione per Wagner, perché recenti studi dimostrano adesso, cioè dimostrano nel nostro tempo, quanto Wagner puntasse anche a un canto di conversazione per dire il suo teatro borghese. Certo, in italiano, quando Boito traduce Tristano e Isotta, vi invito veramente a leggere il libretto che è meraviglioso in italiano, arriviamo anche a momenti paradossali, perché ad esempio atto terzo, scena prima, il momento doloriosissimo e estenuante di Tristano ferito che sta aspettando lei, e in tedesco è Ach Isolde süße Holde, nell'italiano di Boito diventa più prosaicamente Isolina mia divina. Isolde, Isolina, ci fa un po' effetto, ci fa anche un po' ridere, e questo Holde süße che diventa mia divina è un po' una diminuzio, può sembrare, ma ci sta, perché in qualche modo anche tradurre vuol dire giocare con le parole, e giocare con le parole per arrivare a quello che sarà il sublime approdo di Falstaff. Boito gioca sempre, gioca con le parole anche nel privato, ovviamente è maestro di palindromi con sottile arguzia, un sottile tessitore come i fiamminghi, un contrappuntista delle parole, sa usare l'arte combinatoria esattamente come Bach. Vi leggo questo biglietto che lui scrive a Eleonora Duse, poche parole, ma mentre lui le sta mandando in dono un anello. È fedella, non lede fe, e Madonna annoda a me. Allora, se voi li leggete queste due frasi, è fedel non le de fe, ottonario, e Madonna no da me, ottonario, rima baciata, distico. Se voi li leggete così, va bene, ok, si sente un po' di gioco di parole, ma provate a scriverlo e provate a leggerlo dall'ultima lettera alla prima. È un meraviglioso palindromo. E Boito gli anagrammi li amava già dal proprio nome, quando si chiama Tobia Gorio, ma in più aggiunge qui nel tempo una costante attenzione alla sonorità della parola, esattamente come volevano gli scapigliati. È questo un modo efficace per staccarsi dalla parola romantica, dalla retorica del parlato tronfio e solenne. Si scende a terra anche per far sorridere chi ascolta. Ad esempio, anche nell'altro aspetto dell'invenzione di queste rime fantastiche, e di nuovo è il libretto di Falstaff, uno scrigno di tesori, dove giarrettiera fa rima con altera, bisavolo rima con cavolo, bella fa rima con budella e ninfa silvana rima con befana. Il gioco è anche di non sensi, ma per allargare i confini espressivi e comunicativi della parola. Al vecchio Verdi, naturalmente, questo gioco non poteva che piacere e molto. Lo faceva sorridere, lo stuzzicava a risposte musicali. Ma tutto tutto in boito, c'era già negli anni 60. Andiamo a rileggerci questo suo primo esperimento, una fiaba in versi intitolata Re Orso. C'era già tutto. Andiamo a leggere, sempre degli anni 60, il libretto del Mefistofele. C'era già tutto. E ascoltiamo allora, per testimoniare questa passione per i giochi e le dissacrazioni, ascoltiamo dal Mefistofele la famosa ballata del fischio, atto primo, scena terza. Sono lo spirito che nega sempre tutto, l'astro e il fior, rido e avvento questa sillaba, no. Struggo tento, rugo sibilo, no. Mordo in vischio, fischio, fischio, fischio. Ma quando mai in un libretto si era osato così tanto? No come parola e soprattutto fischio, che non è solo parola, ma diventa anche suono, perché il nostro Mefistofele deve portare le dita alla bocca come i ragazzacci di strada e fischiare. Ascoltiamolo.
E atmosfera mia vital, ciò che chiama sì, ciò che chiama sì peccato, ciò che chiama sì peccato, ciò che chiama sì peccato. O condrà la sua tensor, e sul sole, sulla terra,
Yeah.